sei in compagnia di SPS Italian.
Questa mattina torniamo a parlare delle tensioni nella penisola coreana dopo che Pyongyang ha testato la bomba all'idrogeno. Gli Stati Uniti infatti hanno chiesto ufficialmente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di condannare il regime di Kim Jong-un e di mettere in atto misure forti contro la Corea del Nord. Nel frattempo l'intelligence sudcoreana ha rivelato che sono in corso manovre militari che potrebbero portare Kim ad effettuare un nuovo test missilistico. Ne parliamo con l'esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia. Intanto buongiorno Giampiero.
Buongiorno Dario e buongiorno agli ascoltatori.
Allora Giampiero, anche i leader del G7 hanno condannato il regime di Kim definendo irresponsabile il comportamento di Pyongyang e hanno chiesto con forza che la Corea del Nord abbandoni immediatamente tutti i programmi nucleari in modo completo, verificabile e irreversibile. In questo senso, parlando poco fa al Bundestag, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che l'Unione Europea potrebbe disporre nuove sanzioni contro la Corea del Nord. Ma che effetto potrebbero davvero produrre queste sanzioni e in generale queste manovre diplomatiche nei confronti del regime di Kim?
Beh, come tu hai detto, c'è una coralità di condanne e di deprecazioni per l'atteggiamento e le provocazioni della Corea del Nord che da qualche settimana con tiri di missili dalle traiettorie minacciose, uno ha sorvolato il Giappone prima di finire nel Pacifico, e dalle potenzialità terrificanti, e poi il test nucleare di domenica mattina, il sesto ma del paese asiatico, ma il primo di una bomba all'idrogeno, ha in qualche modo varcato la linea rossa che era stata tracciata dalla diplomazia internazionale e in particolare dal presidente USA Donald Trump. Però al di là di questa coralità di condanne, di deprecazioni, di inviti alla moderazione, alla rinuncia al programma nucleare, la riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU lunedì, con un rinvio delle decisioni a lunedì prossimo, e le prese di posizione dei leader occidentali e non occidentali dimostrano una certa differenza di atteggiamento. Da una parte abbiamo la linea a parole oltranzista del presidente Trump, che non esclude il ricorso alla forza e la risposta militare. Dall'altra abbiamo le preoccupazioni dei paesi vicini, nemici della Corea del Nord, che sono il Giappone e la Corea del Sud, i più esposti ovviamente a un attacco militare della Corea del Nord e i più pronti ad alzare il livello di guardia. E poi abbiamo l'atteggiamento di Cina e di Russia, che restano i paesi più influenti su Pyongyang, certo pronti a condannare la minaccia rappresentata dai gesti del nordcoreani, ma nel contempo pronti anche a sventare alle Nazioni Unite ogni velleità di risposta che non sia diplomatica e politica, e molto semplici anche sul ricorso alle sanzioni. Anche gli europei sono su una linea di no all'uso della forza, ricerca di una soluzione diplomatica, disponibilità a maggiori sanzioni, ma con una certa prudenza sull'efficacia poi di questo strumento che finora non si è rivelato decisivo. Ricordiamo che soltanto due settimane or sono l'ONU ha colpito con ulteriori sanzioni per $1 miliardo di traffici commerciali la Corea del Nord, e questo non solo non ha disincentivato la Corea del Nord per compiere provocazioni, ma sembra anzi averla incentivata, perché da quel momento le provocazioni sono aumentate.
Ecco, a questo riguardo, Giampiero, non ci si domanda solo fin dove si spingerà il regime di Kim, ma ovviamente anche quali siano le ragioni di queste provocazioni di Pyongyang. Cioè, uno dei pilastri del regime nordcoreano, ovviamente, la propaganda antistatunitense, soprattutto a uso e consumo interno. Ma perché varcare quella che tu hai definito la linea rossa e rischiare di scatenare una reazione internazionale?
Ma questo è un elemento senz'altro di interrogazione e di analisi da parte delle diplomazie e degli analisti occidentali, perché pare chiaro, o almeno parrebbe chiaro, che la principale preoccupazione di Kim III, cioè dell'attuale leader nordcoreano Kim Jong-un, che è il terzo Kim di una successione da nonno in padre in figlio nipote di una dinastia comunista, di una dinastia ormai consolidata al potere ininterrottamente dal 1948, sono quindi praticamente quasi 70 anni, la vera preoccupazione di Kim sia quella di salvaguardare il proprio regime, di evitare un cambiamento di regime. Per fare questo Kim gioca sulla esaltare, sul provocare, sul suscitare il sentimento nazionalista e patriottico del proprio popolo a scapito delle condizioni di vita del proprio popolo, che normalmente condannato quasi alla fame e d'inverno condannato al freddo per la mancanza di generi alimentari e di materiale energetico, e che poi soffre di una repressione fortissima di qualsiasi voce di dissenso. Però che questa sia la strada giusta, quella del continuo confronto con tutti gli interlocutori, quelli più vicini e influenti come appunto la Cina e la Russia, quelli più lontani e ostili come gli Stati Uniti, resta da vedere. Certo, i programmi nucleari della Corea del Nord a vario titolo, che sia civile o militare, vanno avanti rispettivamente dagli anni 60 e dagli anni 80. I Kim, dal nonno al nipote, si sono confrontati con 7 presidenti degli Stati Uniti, i loro programmi sono sempre andati avanti, le condizioni di vita del loro popolo non sono mai migliorate, ma il confronto non si è mai concluso e non sono mai stati i nordcoreani indotti alla ragione. Ci sono stati momenti nei primi anni 10 di questo secolo o alla metà degli anni 80 in cui sembrava che una soluzione negoziata con la Corea fosse stata raggiunta, ma poi i patti non sono mai stati rispettati e le provocazioni sono ripartite.
A proposito di provocazioni, proprio in conclusione, il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato indirettamente la Cina di interrompere qualsiasi tipo di rapporto commerciale con chi dovesse continuare a fare affari con Pyongyang. Ti sembra una minaccia anche soltanto lontanamente credibile? Quali potrebbero essere le conseguenze, secondo te, per l'economia mondiale? E dall'altra parte, a proposito di minacce, tu sei in Francia e proprio in queste ore la ministra della difesa francese ha detto che i missili di Pyongyang potrebbero arrivare a colpire l'Europa. Anche in questo caso, ti chiedo, si tratta di una minaccia realistica?
Beh, incominciamo dall'ultimo aspetto. Io sono in Francia in questo momento, a Parigi. Devo dire che qui in Europa la minaccia nordcoreana è percepita come molto lontana e praticamente come una cosa più teorica da leggerne sui giornali che da averne davvero paura. Però se uno prende il compasso e traccia, partendo dai siti nucleari, dai siti missilistici e nucleari della Nord Corea, un cerchio sul fette di pianeta raggiungibili dai missili intercontinentali di cui ormai la Corea del Nord si è dotata, ne ha testati 3 nel giro di 2 mesi, sì, anche l'Europa è raggiungibile, ma lo è anche buona parte del territorio americano, non solo le basi nel Pacifico come Guam, che ricorre in tutte le litanie di minaccia nordcoreane. Quindi effettivamente esiste questa possibilità teorica, ma non mi pare che sia in vetta alle preoccupazioni di sicurezza europee. Gli europei percepiscono molto di più la minaccia del terrorismo nei loro confronti che non quella nucleare nordcoreana. Per quanto riguarda le dichiarazioni che tu ricordavi di Trump, sono uno degli elementi di debolezza, come dire, sono un vulnus alla credibilità della risposta dell'Occidente e dell'ONU alla minaccia e all'atteggiamento nordcoreano, perché i tweet di Trump e le sue dichiarazioni sono troppo sopra le righe per essere a loro volta credibili. Quando il magnate presidente non esclude il ricorso all'atomica e poi minaccia, come tu ricordavi, di mettere sotto embargo tutti i paesi che fanno affari con Pyongyang, vuol dire che gli Stati Uniti dovrebbero cessare di fare affari con la Cina, la Russia, con gli stessi Giappone e Corea del Sud che sono suoi alleati. È un'affermazione che appare subito paradossale, un boomerang che colpirebbe l'economia statunitense, tant'è vero che le dichiarazioni di Trump anche in questo caso sono state seguite da dichiarazioni dei suoi collaboratori che, o di suoi ministri, che mettono un po' dei paletti e che sfumano le affermazioni del Presidente. Così il capo del Pentagono, James Mattis, ha in qualche modo annacquato il bellicismo presidenziale, ha detto abbiamo molte opzioni militari ma puntiamo a non usarle e non vogliamo l'annientamento della Corea del Nord anche se saremmo in grado di realizzarlo. Ora, un paese o una diplomazia, un'amministrazione che deve preoccuparsi di contenere e di ridimensionare gli sfoghi verbali del proprio presidente si mette fin dal principio in difficoltà per guidare e orientare la reazione del mondo alla minaccia nordcoreana.
sbs.com.au/italian